Ciao a tutti, questo è Dopo GP per analizzare il quarto Gran Premio della stagione 2019, Gran Premio di Spagna a Jerez. Eccoci con Giovanni Zamani, ciao Gio.
Ciao Nico, ciao a tutti.
E l'ingegnerone Giulio Bernardelli. Ciao Giulio.
Ciao Nico, ciao Giovanni, ciao a tutti.
Hai salutato Giulio?
Sì, sì, ciao Giulio.
Se no lo rimproverano.
Qualcuno mi grida. Giovanni è rientrato a notte fonda perché, come sapete, a lunedì si sono fermati tutti i team per i test. Eccoci, poi sintetizzare un po' cosa è successo?
Sì, intanto va detto che quest'anno i test sono un po' cambiati rispetto all'anno scorso, i team devono provare tutti assieme, ci sono tre giorni di test che sono dopo Jerez, dopo Barcellona e dopo la Repubblica Ceca, quindi sono test collettivi, tutti ci partecipano. Allora, quello che è emerso nella giornata di test di lunedì è che comunque la Honda è sempre quella più avanti, nonostante sia già più avanti anche probabilmente in gara, è però già più avanti anche con lo sviluppo. Marquez ha provato la moto utilizzata da Stefan Bradl nella gara, è una moto evoluzione, ha delle parti in carbonio, dei rinforzi in carbonio sul telaio e quindi è sicuramente la casa più avanti. Honda e Ducati non avevano niente di nuovo da provare, quindi hanno fatto solo messa a punto
Yamaha e Ducati,
dettagli eccetera, mentre la Suzuki aveva un forcellone differente in carbonio e ha provato anche il famoso cucchiaio sotto il forcellone, anche se non ha funzionato bene perché
eccoli,
ha toccato per terra e si è disintegrato praticamente. E anche aprile KTM è poca roba.
Dunque, ingegnere, perché, allora spieghiamo tecnicamente quale può essere l'innovazione di fasciare in fibra di carbonio o comunque, certo, avere delle parti in fibra di carbonio sul telaio.
Ma è un lavoro sulla rigidezza, è chiaro che è un bilanciamento diverso del rapporto tra la rigidezza e il peso, e soprattutto si può fare un lavoro molto più mirato in alcune zone con un'incidenza, diciamo, di rigidità. Il carbonio, lo sappiamo, è un materiale molto rigido e quindi, diciamo, se viene accoppiato all'alluminio è un lavoro che si è fatto in parecchi settori industriali, non è un'assoluta innovazione di fatto, ecco. Però, diciamo, è uno studio che viene fatto sempre per risolvere questo problema che è annoso, cioè Michelin continua a sviluppare le gomme e i team, le squadre, le case tentano di trovare la migliore combinazione per far lavorare al meglio queste gomme, cioè far permettere al pilota di sentire come le gomme arrivano al limite. Di fatto.
Quindi irrigidendo certe zone e invece rendendo più deformabili altre. Proprio.
Esatto, esatto. Si cambia il bilanciamento tra le varie zone del telaio. Diciamo, una delle zone più importanti è quella attorno al canotto di sterzo,
certo,
e poi c'è la zona, la parte, diciamo, del telaio che fascia il perno forcellone, di solito è lì che si fa molto lavoro.
Comunque la moto è piaciuta molto a Marquez, lui ha fatto il suo miglior tempo proprio con quella versione di moto utilizzata e quindi, insomma, ripeto, la Honda dà sempre una grande impressione di potenza
sì, la Honda,
tecnologica.
Adesso quest'anno, da quando è riuscita l'evoluzione 2019, cioè a novembre del test di Valencia, la Honda secondo me ha fatto un passo ed è più avanti, perché è più avanti, sì, da un punto di vista motoristico, e poi è la casa che riesce ad utilizzare senza risentire, almeno con Marquez poi, senza risentire molto a livello di grip, anche le soluzioni più dure che porta Michelin.
Già. Quindi, allora, torniamo a ricapitolare quali sono stati i temi della corsa, di questo quarto Gran Premio stagionale. Allora, vittoria schiacciante di Marquez, che ha fatto quello che voleva, e la seconda per lui sarebbe la terza consecutiva senza la caduta di Austin. I lettori lo davano per il 39,3% per inciso contro il 24% del Dovi. Conferma di Rins con la Suzuki, assolutamente, riscatto di Yamaha comunque in crescita, delusione Ducati giù dal podio, fantastici Baldassarri e Antonelli col team Simoncelli, una grande storia che poi racconteremo. Ecco, non è stata una gara di endurance, ingegnere, ci spieghi perché?
Ah, perché forse almeno a memoria mia, adesso io non è che me le sono segnate proprio tutte le gare, però a memoria non mi sembra che Michelin sia mai riuscita a portare tre scelte di gomme, soprattutto le tre posteriori, quindi la soft, la medium e la hard, che effettivamente funzionavano in maniera diversa tra di loro. Quindi per fare il tempo tutti dovevano mettere la soft, e in gara diciamo che erano lì per fare la scelta tra la media e la dura. Ecco. Con, tra l'altro, anche vedendolo un po' il venerdì, soprattutto il sabato, con dei divari di prestazione tra una gomma e l'altra, ad esempio Vignale 5-2 ha dovuto iniziare con la media posteriore perché non aveva più soft per fare tutti e due i time attack. Nel primo time attack era nettamente più lento di tutti gli altri perché non aveva appunto la gomma soffice. Quindi è così che dovrebbe funzionare. Quindi insomma, io che l'ho tanto, tanto osteggiata, probabilmente la Michelin, adesso devo fare un plauso perché è riuscita, probabilmente complice anche la riasfaltatura parziale di RS, che sicuramente ha inciso, cioè un asfalto che si è adattato molto di più alle gomme francesi. Però insomma è riuscita a fare quello che dovrebbe essere, secondo me, in ogni Gran Premio.
Allora, ci ricapitoliamo, Giovanni, la classifica, perché la vittoria di Marquez, ok, però ricordiamo come sono andati tutti gli altri.
Sì, Marc Marquez ha vinto in 41 minuti, 8 secondi, 685, quindi Alex Rins al secondo posto, 1 secondo e 654, ma il distacco sarebbe stato più elevato se Marquez all'ultimo giro non avesse rallentato. Vignales a 2 secondi e 4, quindi Dovizioso 2 secondi e 8, quinto Danilo Petrucci, sesto Valentino Rossi, staccato di 7 secondi e 5, settimo Franco Morbidelli, Carl Crutchlow, Takaaki Nakagami, nono e decimo Stefan Blad. L'Aprilia è undicesima con Aleix Espargaró, mentre Jorge Lorenzo ha chiuso dodicesimo a 18 secondi e 473. Ritirati purtroppo Quartararo per problemi tecnici e Bagnaia che è caduto.
Già. Ingegnere, noi abbiamo detto che Honda è avanti, che Honda vince, che Honda sembra in questo momento con Marquez in particolare dominare, però abbiamo anche assistito a degli episodi e degli inconvenienti tecnici, perfino qui, tra l'altro la caduta di Marquez ad Austin adesso viene fuori che era dovuta a problemi tecnici. Tra l'altro noi avevamo fatto un sondaggio, i lettori non credevano al pilota e dicevano no, l'errore del pilota per il 65,1%, limite tecnico della Honda per il 10,9%, entrambe le cause per il 21,8% e non sa il 2,2%. Ma sentiamo l'Inge che ne sa.
Ah, diciamo che allora, intanto i problemi tecnici non sono stati problemi, diciamo, pesanti, strutturali o comunque di rotture di cedimenti importanti. Di fatto sono stati dei problemi di dettaglio, il salto della catena, tarature probabilmente di freno motore non ancora perfettamente a punto, ecco. È chiaro che secondo me questa cosa qua è soprattutto dovuta al fatto che Honda, pur avendo un buonissimo team sviluppo che lavora molto e molto bene, però ha risentito secondo me della mancanza del secondo pilota, e di fatto Lorenzo è mancato completamente anche qui a RS. Sembrava, diciamo, un pilota all'inizio dei test invernali come prestazione, ecco. Quindi diciamo che il secondo pilota è mancato tantissimo, probabilmente hanno portato una moto veramente nuova al 95% dei particolari e quindi sono ancora un attimino non perfetti da un punto di vista della messa a punto, quindi devono fare ancora questo lavoro qua. Di fatto loro dopo Austin mi sembra siano andati a provare a Misano e hanno immediatamente risolto la cosa.
Hanno rimandato le moto in Giappone, hanno indagato a fondo, ci ha raccontato Giovanni.
Sì, sì. Quindi è, diciamo, più che altro dovuto al fatto di avere ancora bisogno di un po' di tempo per conoscere completamente questo veicolo che di fatto è completamente nuovo. Ma loro già stanno pensando al 2020 di fatto.
Ma quando uscendo dall'ultima curva Marquez ha dovuto accostare perché gli è mancato il motore e poi è caduto quasi da fermo.
Lì sembra sia stato un problema di settore del cambio e quindi anche quello lì è un problema, diciamo, un problema grave perché non dovrebbe capitare soprattutto al numero uno con la moto numero uno, però insomma, è capitato poi a Quartararo una cosa simile.
Ma lui ha parlato di un'incomprensione all'interno del box, non ha specificato, lui ha detto c'è stata un'incomprensione all'interno del box ed è stato quello che ha determinato la caduta.
Però diciamo, lui quando è caduto stava armeggiando con la leva del cambio, è rientrato poi guardavano la leva del cambio che sembrava un po' penzoloni, no? Quindi è una rottura abbastanza classica, che poi lui avesse chiesto una regolazione particolare, questo lo sanno loro di fatto, ecco. Però quello che è importante invece è sottolineare che sono inconvenienti abbastanza banali.
E però questa Honda vince solo con Marquez, Crutchlow è arrivato a 10 secondi, è staccato parecchio, Lorenzo non ne parliamo, a 18 secondi, dodicesimo. Qual è il clima in Honda? E insomma alla fine c'è solo Marquez che tiene in piedi la baracca.
Sì, allora a me della Honda colpisce questo fatto: se si guarda la classifica, ci sono Crutchlow, Nakagami, Bradl, uno in fila
attaccati,
all'altro.
Sì.
Cioè, come per dire che per loro è quello lì il limite della moto. Vuol dire, se tre piloti hanno queste tre prestazioni molto simili, uh-huh, vuol dire che il limite della moto è quello lì. Marquez fa un... fa
una
un'altra differenza, secondo me. Allora, a parlare con Alberto Puig, con il team manager, lui sostiene che la Honda è molto competitiva, ma che sia anche molto difficile da guidare. Mm. Questa è la tesi di Alberto Puig.
E questa, scusami, è anche la tesi di Lorenzo, che ti ha detto che quando arriva in frenata il trasferimento di carico porta troppo peso sul davanti e lui non si trova.
E tra l'altro, da bordo pista si vede come Lorenzo, si è visto a Jerez come Lorenzo, che lui ha sempre fatto della precisione una delle sue massime caratteristiche. Vero? Magari andava piano, però era precisissimo con la Ducati. Qui non lo è stato, alla staccata della 1 e alla staccata della 6, quella un po' più violente, non ne faceva uno uguale all'altra, ma ha colpito questa cosa, perché è molto anomalo in Lorenzo. Magari lo vedi Marquez che una volta arriva più lungo in traversa, invece lui no, e quindi vederlo fare con la Honda mi ha colpito.
E questo torna un po' col discorso che facevamo prima, e cioè questo tentativo di rendere l'avantreno soprattutto, dare più feeling al pilota attraverso diverse rigidità del cannotto, vero?
Sì. Sì, e poi una regolazione di ciclistica, di geometria, che sicuramente è fatta per esaltare appunto le caratteristiche di Marquez, certo, quelle che erano poi le caratteristiche di Pedrosa, perché queste moto qui sono nate con questi due piloti, di fatto sicuramente non con Lorenzo. Però bisogna spiegarla questa cosa qui, perché sennò non si riesce a capire. Cioè Honda fa un lavoro molto particolare che è mirato al team ufficiale, quindi i due piloti del team ufficiale potrebbero avere anche due moto ciclisticamente completamente diverse tra di loro. Il problema di Lorenzo è Lorenzo, cioè Lorenzo è ancora in una situazione di forma sua che non c'è, non ha ancora guidato molto quest'anno e quindi non ha ancora saputo dare le indicazioni per ottenere poi questo lavoro. I piloti esterni invece
sono solo trascurati.
Esatto, da questo punto di vista qui sono trascurati, nel senso che anche se hanno il mezzo ufficiale, però hanno il mezzo che segue quello del team ufficiale, e quindi loro, diciamo, possono avere un po' in ritardo solo le evoluzioni del team ufficiale, quindi non possono fare richieste particolari per ottenere materiale dedicato a loro, ecco. Questo invece è una cosa esclusiva per i due piloti del team ufficiale, e questo qua rende la moto difficile per gli altri, perché quando ti ritrovi ad avere il pilota titolare che guida in una maniera particolarissima come Marquez, è logico che allora diventa molto più comodo iniziare a correre in MotoGP con una Yamaha piuttosto che con un'altra moto.
Per chiudere con Honda, Giovanni, Marquez è andato a spasso secondo te in gara?
Allora, a spasso forse no. Allora, lui ha faticato nei primi 4-5 giri, come ha anche sottolineato lui, perché insomma faticava a prendere un po' il ritmo. Dopo, secondo me, lui ha fatto quello che voleva, nel senso che... se si va a vedere il cronologico, e anche quando ha fatto il suo miglior giro, comunque non so, appena gli si avvicinava uno da dietro, lui subito replicava dandogli 4 decimi, magari quello gliene aveva guadagnato uno, quindi sì, forse sì, ha fatto quello che aveva voluto.
Penso di sì. E passiamo a Suzuki, perché come giustamente diceva Giulio, mi ha mandato un'email per dire guarda i punteggi di Rins, perché è il pilota con più punti nelle ultime 8 gare, cioè 4 finali del 2018, e le prime 4 lui ha fatto 136 punti contro i 120 di Marquez, i 118 del Dove e gli 87 di Rossi. Cioè è veramente stato il pilota più consistente, oltre ad avere una crescita della moto. Giovanni.
Sì, io devo dire che Rins mi sta stupendo in positivo. Perché allora l'avevamo visto le sue qualità, in effetti io non avevo fatto questo calcolo che ha fatto l'ingegnere, però in effetti è in crescita dall'anno scorso, però nelle ultime due gare ha fatto vedere una solidità che poteva anche non esserci, perché allora ad Austin ha vinto comunque con Valentino Rossi alle spalle, quindi era il suo primo Gran Premio, non ha commesso neanche un errore, quindi bravissimo. Qui non è più insomma il pilota della sorpresa, qui è arrivato dicendo me la posso giocare, e ha sbagliato in qualifica perché quello rimane il suo limite, però in gara ha fatto tutto giusto e non ha fatto sbagli, quindi mi colpisce questa sua velocità accoppiata alla capacità di non fare sbagli.
Suzuki è senz'altro cresciuta e l'Inge ce lo conferma, ma queste difficoltà in prova, secondo te, in qualifica, che poi alla fine possono fare tanto la differenza in gara, come le interpreti?
Ma sono, secondo me, più che altro dovute alle caratteristiche dei piloti. Ecco, cioè c'è un piloti ancora con, soprattutto Mira, tutta un'esperienza da fare, e quindi non è ancora giudicabile, diciamo. E Rins stesso non è un pilota ancora in grado probabilmente di esprimere tutto in quei 2, 3, 4 minuti, no?
Perché
che servono per fare il time attack.
Perché è una questione scientifica, uno può pensare che sia tutto nell'adrenalina che il pilota può tirare fuori. Invece quando si arriva alle qualifiche tutto deve funzionare come un orologio, e quindi l'esperienza, il lavoro, l'accordinamento delle cose, la scelta della gomma, la strategia definita prima, sì, questo deve tornare.
Anche il momento in cui si esce in pista, certo. Cioè c'è un lavoro anche del team che non si vede, ad esempio Valentino Rossi ha fatto 2 errori,
certo,
piccoli ma abbastanza pesanti col suo team, nel senso che, certo, doveva fare delle scelte diverse, ha aspettato
poi
troppo,
trovato, no? Traffico,
esatto. Quindi diciamo sono cose che arrivano soprattutto con l'esperienza e con l'amalgama che si deve creare nel team. Ecco, da questo punto di vista, tornando a Lorenzo, secondo me la cosa va sottolineata, cioè lui è per la terza volta in questi cambi di marca, cambia anche completamente la sua struttura con cui lavora assieme. Ecco, quindi è una cosa che rallenta moltissimo la messa a punto, lo sviluppo del lavoro
interno,
perché bisogna ricostruire tutto,
certo.
È veramente difficile,
è
soprattutto
un...
con una MotoGP come questa qui, dove contano veramente le inezie, no? per andare forte o per prendere secondo.
Giovanni.
Sì, tra l'altro aggiungo di Lorenzo che nei test è caduto 2 volte, una volta la 6, una piccola scivolata, l'ultima la 7, un pochino più violenta, non si è fatto male, però insomma...
7 sinistra, veloce.
Esatto, quindi conferma delle difficoltà attuali, anche se ieri, se lunedì è andato molto più forte rispetto a quanto avesse fatto in gara.
E intanto la classifica è cortissima, perché ci sono 4 piloti su 9 punti soltanto. Marquez è diventato leader con questa seconda vittoria, quota 70, un punto soltanto in più di Alex Rins con la Suzuki. Poi c'è il miglior Ducati, che è Dovizioso, terzo con 67, quindi 3 dalla vetta. Valentino Rossi è quarto a quota 61. 9 punti di distanza. Poi seguono Petrucci, ma il suo distacco è già un po' più consistente, 29 punti a quota 41. A quota 30 c'è Vignales, Miller un punto in meno come Nakagami. Poi Cracciolo, Morbidelli e via via Lorenzo è 14esimo. Benissimo. Ecco, per chiudere con Suzuki, Mir fuori dopo 5 giri. Anche Mir è veloce, perché in qualifica e in prova è andato forte.
Sì, è in crescita. Io credo che Mir in questo momento soffra anche un po' le prestazioni del compagno di squadra. Lui è un pilota che è fortissimo e si sente fortissimo, quindi secondo me questa differenza con il compagno di squadra in questo momento lo destabilizza un po', oltre al fatto che comunque è solo la quarta gara in MotoGP.
Già. Comunque uno degli episodi più clamorosi del weekend è senz'altro quello che ha colpito di più tutti i lettori, è il fatto che in pole c'era Quartararo e Morbidelli era lì di fianco con le Yamaha Petronas, e le due ufficiali invece, sì, Vignales per fortuna le qualifiche le ha fatte bene, Valentino era molto arretrato. E questa cosa qui ce la deve spiegare l'ingegnere, ma intanto ce la spieghi tu, Giovanni.
Allora, intanto va sottolineato che è il terzo anno consecutivo che il team satellite Yamaha fa meglio, almeno in qualifica, del team ufficiale Yamaha, che è una cosa abbastanza nuova, perché una volta dici, vabbè, può capitare, ma 3 consecutive è un dato...
A Jerez,
sì, naturalmente.
Era Zarco, adesso è Quartararo, sempre
e Morbidelli.
Sempre un francese.
Però, allora, io devo dire che secondo me alla fine Valentino Rossi è sempre quello più lucido e obiettivo nell'analisi. Lui dopo le qualifiche ha detto, Quartararo e Morbidelli hanno guidato meglio di me. E questo, secondo me... E poi va aggiunto, come ha detto l'ingegnere prima, alcuni sbagli che sono stati fatti dentro al box durante la Q1, però nel complesso, in tutte le prove, i piloti satellite sono andati più forti dei piloti ufficiali, e io credo sinceramente in questa cosa, che entrambi hanno guidato meglio dei due piloti ufficiali. Vignales purtroppo sappiamo che è un pilota fortissimo, ma con dei limiti evidentemente ancora da sistemare, però una volta che l'ha sistemato dopo è tornato veloce, perché a partire da 10 minuti alla fine dell'FP4 in poi è stato consistente.
Prima sembrava una furia, cavolato,
sì, esatto,
un disastro.
Esatto, lui ha purtroppo questi alti e bassi che deve regolarizzare. Però secondo me nel complesso il risultato è stato determinato dal fatto che quei due piloti hanno guidato meglio dei due piloti ufficiali.
Questo in,
me, questo in qualifica.
Poi dopo in gara, vabbè, è andata diversamente. Vignales, tra l'altro, questa volta ha azzeccato anche i primi giri, la
in
partenza.
Gara, a me è piaciuto Vignales perché comunque è partito bene, ha gestito le gomme, ha resistito all'attacco di Dovi finale, anzi gli ha impedito di fare qualsiasi attacco di fatto. Quindi a me Vignales è piaciuto. Quartararo stava facendo benissimo. Poi purtroppo ha rotto la leva del cambio. Valentino ha fatto una gara discreta, mentre Morbidelli ha avuto questo ennesimo calo di gomme nel finale. Questo è un limite su cui deve lavorare, perché gli è successo anche negli altri Gran Premi.
E a questo punto, ingegnere, ci devi capire come mai la Yamaha in questo momento sembra addirittura la quarta forza del campionato, neanche più la terza.
Allora, da un punto di vista di far capire come mai il team satellite era più forte del team ufficiale, perché le moto non sono assolutamente così diverse, sono molto molto simili e il team ufficiale fa molto meno lavoro, quindi i piloti sono più concentrati nel
trovare... Il team ufficiale
trovare...
fa più lavoro.
Esatto, i team non ufficiali fanno meno lavoro e quindi lasciano i piloti più concentrati nel trovare loro, diciamo, il modo di esprimersi al meglio. Il team ufficiale secondo me lavora anche un po' al limite, nel senso che soprattutto con Valentino certe volte l'idea che io mi faccio vedendo le cose da fuori è che addirittura si ripetano lavori di test sui settaggi che sono già stati fatti, che quindi probabilmente si vuole fare una controverifica su una pista diversa, in condizioni diverse, però poi alla fine il risultato è sempre lì, cioè la moto alla fine, se guardiamo quella del team Petronas, la moto, probabilmente questa moto qui, non è stata assolutamente evoluta in maniera significativa durante l'inverno, come invece ha fatto Honda. Anzi, una moto che probabilmente è tornata anche su scelte antiche da un punto di vista ciclistico e da un punto di vista motoristico. E quindi diciamo che il potenziale di questa moto qua è quello lì. Ecco. Fortunatamente l'evoluzione della Michelin non è stata significativa in questi anni, quindi non è che si è tolto il mezzo secondo, un secondo al giro, sennò la Yamaha avrebbe rischiato di essere molto più indietro, perché non avrebbe seguito poi il progresso tecnologico della gomma. Ecco, quindi diciamo che secondo me in pista purtroppo il materiale è questo qua, anche durante il test non si sono viste novità, telai, forcelloni o cose del genere.
Ma quali sono i punti critici?
Ma i punti critici secondo me son due. Allora, da un punto di vista generale, il motore, probabilmente se noi facciamo una classifica tra le quattro moto che vanno forte adesso, cioè Honda, Ducati, Suzuki e Yamaha, probabilmente Yamaha è l'ultima da un punto di vista motoristico. È chiaro che il motore va anche giudicato su una serie di piste, perché poi incidono determinate scelte che vengono fatte sulla rapportatura, no? Ecco, quindi diciamo ci può essere la Suzuki magari favorita su un circuito rispetto alla Yamaha che va più forte in un altro circuito con l'accelerazione perché si trova meglio con la rapportatura. Però in generale sembra l'impressione che la Suzuki sia forte da un punto di vista motoristico. Ecco,
quindi il motore già è un primo punto,
esatto,
critico.
Quindi l'accelerazione sicuramente, certo, quando si è carente, no? Ecco. Mentre poi dall'altra parte, secondo me, il limite attuale è che la Yamaha storicamente ha bisogno, anche per come guida Rossi soprattutto, ha bisogno di un avantreno molto solido e quindi vorrebbe una gomma con molto sostegno, con una rigidezza abbastanza elevata. Il problema è che attualmente la Michelin, se vai a fare la scelta della gomma dura, perdi grip,
certo,
davanti, e quindi questo limita la prestazione. Se invece scegli la gomma media, il non carico hai. Che mette il telaio è esagerato e quindi rischi di non arrivare a fine gara, come capita poi a Morbidelli. Ecco. Quindi diciamo che il problema è l'adattamento della ciclistica, dell'avantreno soprattutto, all'anteriore della Michelin, che non è a posto come invece lo è per Honda soprattutto e anche per Suzuki. Ecco. Quindi diciamo che la Yamaha potrebbe, se non altro, lavorare sui settaggi elettronici e soprattutto per evolvere ancora la ciclistica dal punto di vista di rigidezza, per tentare di far rendere al meglio questo anteriore della Michelin.
La piattaforma inerziale unificata, unica di fatto, ha cambiato un po' le cose?
Ah, Anche lì è difficile dirlo, però vista l'anno scorso e vista quest'anno, sicuramente la Yamaha su questi tre gran premi, a parte Morbidelli, che però è un caso isolato, non ha più avuto problemi
di consumo, gara,
di consumo eccessivo rispetto alle altre case. Ecco, quindi sicuramente da questo punto di vista qua un risultato, non si sa quanto pesi percentualmente rispetto all'evoluzione delle moto, però un risultato c'è stato, perché addirittura a fine gara facevano dei tempi significativi quasi tutte le Yamaha. Sì.
Ah, Vignale ha fatto il miglior tempo.
Esatto, ma anche Valentino è andato molto forte recuperando negli ultimi giri su chi li stava
ma
davanti.
Ingele, Vignales lamenta come principale difetto della sua moto la mancanza di trazione. Questo dice Vignales.
Sì, ma la mancanza di trazione può darsi sia una cosa che è un effetto collaterale, no? Nel senso che loro cercano di portare carico davanti, ed è logico che per portare carico davanti sbilanci dietro, no? Di fatto, se noi lo andiamo a vedere, la moto va in crisi soprattutto nelle piste o sugli asfalti come questo di RS, dove non c'erano problemi di grip, di fatto. E quindi cosa succede? Vuol dire che quando la gomma posteriore funziona, quando c'è grip, quando c'è trazione, la moto tende a diventare un po' sottosterzante, quindi i piloti non la frenano più.
Quando fa caldo, per esempio.
Esatto, non riescono più a fare l'ingresso in curva come loro vorrebbero, il commento è la moto non si ferma mai, non riesco a staccare, non riesco a... Quindi i problemi sono quelli, sono problemi di avantreno però, ecco, il sentire qualcosa dietro è un effetto collaterale.
Intanto i nostri lettori sono piuttosto pessimisti, abbiamo fatto sondaggio dopo il secondo posto di Austin, il bel secondo posto, ma Rossi può vincere questo decimo titolo, troppo presto per dirlo, per il 40,1%, no, non lo vincerà al 34,3%, pessimismo diffuso, sì per il 24,4%, comunque 1 su 4, non sa 1,2%. Intanto vengono fuori dei bei talenti, perché Quartararo, se non sbaglio, era stato quinto in Qatar all'esordio nelle qualifiche. Quindi sì, dopo si era spento il motore, ma insomma, questo Quartararo vale la pena spendersi due parole. È un bel elemento, 20 anni e poco più.
Sicuramente, è diventato il più giovane poleman a 20 anni e 14 giorni. Anche nei test è andato fortissimo, ha chiuso con il miglior tempo ed è andato forte di passo, e secondo me domenica stava facendo una gran gara, perché dopo essere stato a lungo dietro Morbidelli in terza posizione, appena l'ha passato comunque ha allungato subito e replicava addirittura i tempi di Marquez. Io non so se sarebbe arrivato fino alla fine con quel ritmo, però i presupposti c'erano.
Sì.
E quindi è un grandissimo pilota, e fammi fare un elogio personale a Luca Boscoscuro, perché secondo me ha dei grandi meriti, perché ha ricostruito un pilota che è arrivato da lui l'anno scorso in Moto2 quasi come ultima spiaggia, e invece devo dire che Luca e la sua squadra sono stati bravi a ricostruirlo, e la Yamaha è stata bravissima a sceglierlo.
Sì, perché lui in fondo in Moto3, poi in Moto2 qualche sprazzo si è visto che andava forte, però risultati alla fine pochini. Poi è abbastanza curioso il fatto che abbia scritto sul sedere il Diablo, poi abbia la faccia da sacrista, perché c'è un faccino molto per me, sembra neanche un pilota.
Sì, sì, sì. Lui
è particolare.
Ragazzo, ma tra l'altro mi ha impressionato la sua tranquillità sia sabato dopo le qualifiche, sia domenica mattina, domenica pomeriggio sullo schieramento di partenza. Io mi aspettavo di vederlo, almeno apparentemente, io dopo dentro non lo so com'è, ma era molto sereno, molto tranquillo. Quindi sicuramente ha delle qualità.
Ah,
e,
sì,
e per il momento le sta facendo bene.
Andiamo sul capitolo Ducati, perché certo è stata forse, io dico, la maggiore delusione della domenica, perché Petrucci sembrava votato alla pole, era stato sempre più veloce, e non solo sul giro secco, anche sul passo. Il Dovi sembrava sereno, faccio una gran gara, o almeno questo lasciava trasparire, e poi invece niente, cioè molto meno di quello che
sì,
si aspettava.
Sì, devo dire che è stata un po' una doccia fredda, secondo me, questo Gran Premio per la Ducati, per Dovizioso, per Petrucci e per tutti gli ingegneri, perché fino alla vigilia erano veramente convinti, allora sono arrivati a Jerez convinti di poter far bene, hanno fatto bene al di là poi dei riscontri della qualifica, insomma in prova, in qualifica hanno fatto bene, erano convinti, erano sereni, come hai detto tu, Dovizioso sembrava molto tranquillo, e invece in gara sono emersi i soliti problemi a centro curva, insomma fanno fatica a fare percorrenza. Io devo dire che li ho visti li ho visti male a fine gara, nel senso che il Dovi era particolarmente deluso, era un po' demoralizzato, cioè come dire che si lavora tanto su questa moto, lui sottolinea che i pregi di questa moto vengono continuamente migliorati, ma evidentemente non si riesce ad eliminare, non si riescono ad eliminare i punti negativi. Ripeto, ho visto piuttosto grande delusione, anche lunedì insomma c'era un po' di nervosismo, secondo me, di delusione, come se si siano resi conto che, ripeto, la GP19 va meglio, è competitiva, è veloce, se la possono giocare su tante piste, ma quei limiti lì rimangono.
Tra motore, certo, un motorone, abbiamo visto il dove fare i sorpassi e rintuzzare gli attacchi solo grazie al motore. E qual è la tua opinione, Ince?
Ah, la mia opinione è che sia una situazione, diciamo, che da un punto di vista di possibilità, potenzialità per fare sviluppo, non molto diversa da Yamaha. Cioè la Yamaha e la Ducati sono due moto che da anni esprimono sempre le stesse caratteristiche. Di fatto la Ducati, diciamo, va forte perché ha questo motorone con una grande schiena, no? Quindi facilita la vita ai piloti, riprende da con le marce basse, ma diciamo, soprattutto da regimi bassi, quindi è un motore che aiuta molto soprattutto la fase di gara, consumo della gomma. La Yamaha invece c'è questa, è una moto assolutamente ben bilanciata con una grande ciclistica, però sono sempre lì, cioè ecco, mentre all'interno dei reparti corse dovrebbe essere espressa probabilmente un lavoro per migliorare soprattutto le zone che sono i limiti,
cambiare quindi, faccia alla moto,
esatto, no? Quindi la Yamaha dovrebbe lavorare da un punto di vista motoristico e non perdere come l'aveva fatto negli anni scorsi, no? Però diciamo con delle modifiche abbastanza semplici, no? Cioè alzo il regime di rotazione, metto in crisi l'erogazione del motore, quindi mi va in crisi tutta la moto, logicamente, no? Quindi dovrebbe cercare qualcosa da un punto di vista motoristico senza perdere l'equilibrio. La Ducati dovrebbe cercare qualcosa da un punto di vista ciclistico per risolvere questa cronica.
E ti sembra che non lo cerchino
abbastanza?
Tendenza
sottosterzo. Probabilmente lavorano su delle cose, sono convinti che sia necessario fare un'altra attività da un punto di vista di sviluppo, e mentre magari chi sta sulla moto vorrebbe qualcosa di diverso.
Giovanni,
no? Perché
dice sì, sì.
Sì, sì, quindi... sì, no, sono d'accordo. Mi sembra che sia stato, che abbia centrato perfettamente quello che è il problema adesso dentro alla Ducati, che è quello che dicevo prima. Si pensa molto a migliorare già i punti forti che ci sono, che sono tanti, per fortuna, perché la moto, ripeto, è comunque competitiva, ma si lavora forse poco, oppure non è così semplice risolvere i punti negativi.
Cioè, di fatto il salto che ha fatto la Honda in questi... La Honda 3 anni fa aveva una moto, era la peggiore moto del lotto.
Esagerato.
Aveva la peggiore moto del lotto con il miglior pilota, quindi diciamo copriva tutto, no? Così come succede adesso, cioè non è che la Honda sia nettamente la migliore, no? È chiaro che è il pacchetto che è vincente, no? Quindi il problema lì è stato rivoluzionato completamente tutto, è stata
La Honda
rifatta.
È la Honda,
esatto.
Però tu dici,
però
non è
anche
che Ducati
Suzuki,
investe tanto
anche
meno.
La Suzuki, se noi vediamo, pur avendo deciso di replicare, di fatto seguire da vicino la scelta filosofica dal punto di vista tecnico che ha fatto Yamaha, però sta sviluppando la moto in maniera costante.
Certo,
su perché lo vediamo aree. Su tutte le aree senza perdere l'equilibrio che questa moto qua ha.
Certo,
assolutamente. Quindi questo è il tipo di lavoro che dovrebbe essere fatto. Poi Ducati, gli va riconosciuta una grande vivacità anche da un punto di vista tecnico, no? Hanno portato tutte queste soluzioni aerodinamiche, tutte queste cose.
Certo, lavorano.
Quindi lavorano, voglio dire, ecco. Però va impostato, cioè il lavoro che premia poi in pista è quello che fa finire le gare ai piloti col sorriso, e non lo vedi al banco prova, cioè lo vedi a fine gara sentendo il pilota.
Bella,
che
questo è saggio, Inge, bella, sembra un sakem indiano che tira fuori queste frasi bellissime. Bravo Inge. Però io dico che forse Jerez è stato tanto severo con Ducati. Se guardiamo per esempio le prestazioni dei due piloti del team Pramac, Miller e Bagnaia, erano molto indietro.
Sì, Bagnaia in realtà ha fatto bene in qualifica perché ha fatto decimo ed è stata la sua miglior prestazione da quando in MotoGP, però in gara hanno fatto una gran fatica, a conferma proprio che insomma la Ducati su quella pista lì, fatica. Del resto, se ci ha vinto una volta sola dal 2006 a oggi, vuol dire, un motivo ci sarà, no? E vuol dire anche il podio che aveva conquistato Lorenzo alla quarta gara con la Ducati, però era stato comunque un campione particolare, lentissimo, con delle cadute. Lui aveva finito, mi sembra, 16 secondi dal primo. Quindi vuol dire, faticano su questa pista, faticano, e purtroppo continuano a faticare.
Fatica anche l'Aprilia, KO Iannone, purtroppo con una gran botta alla caviglia sinistra, mi pare.
Sì.
E Spargarò invece in gara, lei era abbastanza, era ben messo, perché è arrivato a 12 secondi, che vuol dire a 15 secondi, ma dopo 25 giri è un gap che si può anche considerare discreto, cioè non così penalizzante.
Secondo me non ha fatto una brutta gara.
Era vicino al nono, all'ottavo.
Sì. Tra l'altro ha avuto un contatto con Miller anche, che gli ha fatto perdere del tempo, eccetera. Lui poteva entrare nei 10, ha finito undicesimo. Secondo me qua è stato fatto un passo in avanti. Purtroppo, per un motivo o per l'altro, c'è sempre un pilota solo. Questa volta addirittura c'è un pilota solo in pista, al di là che c'era anche il collaudatore, perché Iannone si è fatto male.
E non ha corso.
Insomma, invece ci vorrebbe il contributo di tutti e due i piloti. Iannone sottolinea che lui sta facendo un grandissimo lavoro di sviluppo, che è tutto sulle sue spalle, perché Aleix Espargaró ormai si è abituato ai problemi dell'Aprilia, quindi guiderebbe sopra i problemi. Però di fatto, purtroppo, per un motivo o per l'altro, ripeto, c'è il contributo di un pilota solo, invece bisogna accelerare.
Pensi, ingegnere, che davvero Aleix Espargaró possa andare dietro ai problemi della moto senza più vederli dopo tanti anni?
Ma sai, sono due piloti molto, molto, diversi. Molto diversi. Di fatto i due Espargaró, perché anche Paul con la KTM guida alla stessa maniera, cioè sono piloti che non badano tanto alla messa a punto raffinata.
Ecco. Testa bassa.
Quindi vanno a testa bassa e via, ecco, sono piloti da tempo sul giro, no? Di solito. Quindi è difficile in quei casi lì anche fare sviluppo se poi hai una situazione come quella di Aprilia soprattutto, ma anche della stessa KTM, dove di fatto hai ancora da trovare dei riferimenti validi per giudicare la bontà o la non bontà di qualche evoluzione che loro portano. Ecco, quindi pilota come Iannone è logico che gli venga chiesto anche di dare il maggior contributo, perché è il pilota che ha guidato delle moto e ha ottenuto dei risultati, insomma, per cui l'esperienza ormai ce l'ha, dovrebbe dire la sua.
Lui ha anche detto che ogni gara portano cose nuove.
Sì, sì, lui ha sottolineato come in aprile stiano lavorando tanto ed effettivamente ogni gara c'è qualche particolare nuovo, però fare sviluppo in gara è difficilissimo.
È difficilissimo, poi è tutta una situazione, cioè l'aprile è stata realmente rifondata in maniera profonda, ormai della vecchia guardia sono rimasti in pochi e è tutta un'esperienza da fare, quindi ci vuole tempo purtroppo.
E anche KTM nella nebbia, ancora una volta Zarco ha preso paga da Paul Espargaró, un bel po', 6 secondi ha preso questa volta e non sembra di vederne l'uscita. Uno dice, beh, la vediamo a Jerez, pista europea. No,
per il momento no, fa una gran fatica, Zarco non riesce assolutamente a guidarla questa moto, non ha mai uno sprazzo, è difficile. Tra l'altro avrebbe dovuto provare Pedrosa il lunedì, ma non ha provato perché ancora non è a posto fisicamente. E quindi insomma anche da quel punto di vista lì la KTM è in difficoltà.
Tra l'altro Pedrosa gli hanno dedicato una curva, no?
La curva numero 6. Che è quella
famosa.
Dopo il lungo
dovevano dedicarla a Lorenzo, visto. Ah, ma l'hanno già dedicata a lui.
Lorenzo lui già l'ultima, all'atletica.
No, perché ha colpito questa faccenda. Gli spagnoli sono avvezzi, no? A dedicare una curva a un pilota vivente. E noi invece non ci piace tantissimo sta storia, sia Aldovi che Rossi ti hanno detto di no, ma che non gli piacerebbe. Ma al di là di quello mi ha sorpreso questo monumento, sto cippo, che poi sopra c'ha l'elmo romano, cos'è? Una cosa pacchianissima, terribile.
Sì, non è bellissimo, a dire la verità.
Ma che strano, è una cosa curiosa questa. Inge, cosa dici dal punto di vista ingegneristico?
sul cippo non ho nulla da dire. No, invece volevo dire qualcosa su KTM, ecco, perché c'è una differenza tra Aprilia e KTM. Cioè KTM si è intestardita tecnicamente a portare avanti
strade,
le sospensioni di proprietà che loro hanno,
che dicono che diventeranno un vantaggio secondo
me. E questa scelta è questa scelta del telaio in traliccio, che invece secondo me potrebbe anche velocizzarlo lo sviluppo in questa fase, no? Nel senso che i lavori sulla rigidità si possono fare più velocemente, però sono sempre fermi lì su queste due scelte qua. Anche il telaio secondo me evolve molto poco, ecco. Allora da questo punto di vista secondo me c'è un esempio significativo in questa gara qui, cioè la prestazione che ha fatto Pasini in Moto2.
Certo,
Pasini cioè, non si è assolutamente trovato, no?
Sì, tanto andava forte con la Calex.
È un telaio in Moto2 assolutamente, è una sorta di Honda la Calex, no? Cioè va bene con tutti, è come una Honda stradale di fatto, ecco. Mentre KTM è molto estrema, la moto di Bosco Scuro, di Luca, è una moto invece impostata un po' come una vecchia moto da GP, no? Quindi che dà delle possibilità di regolazione anche magari più ampie rispetto alle altre moto. Ecco. È chiaro che estremizzare poi queste scelte tecniche comporta degli svantaggi, no? Quindi non sempre ti capita un pilota che riesce a sfruttare la moto al 100% quando poi fai queste scelte qua estreme. Allora sarebbe molto più logico.
Gli stoner non nascono dappertutto.
Esatto, sarebbe molto più logico tecnicamente, almeno all'inizio, avere se non altro dei termini di paragone, cioè una KTM con le Hollins, come andrebbe a me, se fossi lì con loro nell'ufficio tecnico me lo chiederei, farei un test magari.
Magari l'hanno fatto.
Chi lo sa.
Di sicuro quando Giovanni dice loro dicono che poi potrà rivelarsi un vantaggio avere le sospensioni di proprietà, tu ci credi?
Ah, sì, potrebbe essere, però voglio dire
è un
bagaglio quello che si è fatta la Hollins in questi anni qua, che cioè, come se uno volesse fare i freni, no? Ecco, anche lì potrebbe avere un'idea da cui trarre un vantaggio, però è logico che c'hai l'impossibilità di fare test ad altissimo livello ormai, perché puoi provare di fatto solo in gara in poche altre occasioni.
Già.
E il tuo concorrente su quel particolare, diciamo, vantaggio che ha un campione di piloti che gli danno dei commenti che è enorme, no? Quindi non ce la farai mai.
Prossima gara, Gran Premio di Francia, 19 maggio a Le Mans, circuito Bugatti, cortissimo, 4 km poco più, 674 metri di dritto, e il record velocistico di Iannone 316,6 nel 2015. L'anno scorso vinse Marquez davanti a Petrucci e Rossi, tutti molto staccati. Dove era andato in testa però sembrava l'annunciato protagonista e poi cadde. Cosa vi aspettate?
Beh, io lì mi aspetto che la Ducati torni a essere la Ducati super competitiva che abbiamo visto in Qatar, quindi pronta per giocarsi la vittoria. E poi però mi aspetto un grande equilibrio comunque secondo me tra le quattro marche principali.
Tradizionalmente è una pista che ha sempre premiato Yamaha o premiava Yamaha e che piace a Lorenzo, che ha vinto più di tutti, ha vinto 5 volte.
È una pista dove per andare forte, di solito non ci sono problemi di gomme per l'asfalto e per la temperatura che si trova, quindi quello potrebbe essere già un punto di partenza buono.
Non farà troppo caldo,
esatto,
insomma.
Esatto, e poi è una pista dove per andare forte devi soprattutto essere forte in frenata, e quindi i Ducati e Yamaha sono le due moto che negli ultimi anni sono sempre andate meglio in questa fase qui.
Quindi ti aspetti un equilibrio?
Aspetto un equilibrio, perché Marquez Honda quest'anno può vincerle tutte secondo me.
Dobbiamo però chiudere con le bellissime gare di Moto2 e Moto3 a Jerez, e quindi la vittoria del Balda, che è la terza, bellissima, e quella strepitosa della coppia dei piloti di Paolo Simoncelli.
Beh, la vittoria del Balda è significativa perché lui ha avuto un sacco di problemi. Venerdì è stato fermo tutto il turno per problemi elettrici, è ripartito e è caduto tre volte tra venerdì e sabato, quindi insomma in passato sarebbe andato in crisi, questa volta ha vinto la gara, poi c'è stata una serie di circostanze, comunque lui ha vinto, bravissimo. E per quanto riguarda la Moto3 è stata una storia incredibile, dai, perché è sulla pista dove appunto nel 2004 vinse Marco Simoncelli, tra l'altro fece secondo il suo compagno di squadra di allora che era Jenker, e su quella pista il team di Paolo Simoncelli conquista la sua prima vittoria facendo primo e secondo. È stato bello, è stato commovente.
Tra l'altro bello anche vedere Antonelli, che è un pilota sicuramente di talento, Nicolò, però anche negli ultimi anni sempre troppo spesso per terra, quindi sempre con un certo allarme, invece è sembrato trasformato.
Sì, è sembrato anche molto maturo, no? Nella tattica che ha fatto, è stato sempre lì nelle posizioni davanti ma senza prendersi rischi, poi ha forzato alla fine. Devo dire che in questo secondo me Paolo è stato molto bravo a creare un ottimo team. Un ottimo clima, e ricordiamo anche che Suzuki e Antonelli fino all'anno scorso non si parlavano, non dico che si odiassero, ma quasi
detestavano,
perché Suzuki, esatto, si detestavano. Suzuki l'aveva abbattuto una volta, aveva poi sbagliato un'altra frenata, insomma c'era dell'astio. Invece adesso non dico che sono amici, però collaborano, c'è un bel clima. Devo dire che in questo Paolo è stato bravissimo.
Dai, abbiamo visto suonare l'inno le prime due gare domenica scorsa, è stato bello, ci si illudeva che potesse succedere anche per la terza. Speriamo in Le Mans, grazie a Giovanni Zamagni.
Grazie a te Nico, ciao a tutti.
E grazie all'ingegnere Giulio.
Ciao, ciao Giulio. Grazie a voi. Ciao.
Grazie a tutti, a presto, alla prossima.